Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio da Maria Rosa Mancuso. Cominciamo da un romanzo strano come Alice, tratto però da una storia vera. E una parte importante, possiamo dire formativa, di questa storia si svolge in Svizzera. Anche se noi, quando sentiamo parlare di Madame Tussaud, pensiamo al Museo delle Cere, londinese. Ma l'arte delle sculture in cera, Madame Tussaud, che era nata nel 1861, lo aveva imparato da ragazzina a Berna. Le fa da maestro un misterioso individuo che sostiene di lavorare per l'ospedale. Piccola è il titolo del romanzo di Edward Carey, un fuori spettacolo per introdurre il programma di oggi. Avremo Edoardo Nesi con il suo ultimo romanzo, La mia ombra è tua. Edgarda Ferri con i suoi ritratti di donne imperfette. Gli inciampi libreschi di Marco Figoni. E la satira di Timur Vermes, con il titolo Gli affamati e i sazi.
Sei un uomo istruito e sei anche un pilota esperto.
È un ingegnere.
Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo.
Papà, perché mi avete chiamato come una cosa brutta?
Non è vero.
La legge di Murphy.
La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta, ma che tutto quello che può accadere, accadrà.
Dobbiamo affrontare la realtà. Non c'è niente nel nostro sistema solare che possa aiutarci.
Ora mi deve dire qual è il suo piano per salvare il mondo.
Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato addestrato.
Ho dei figli, professore.
Vai lassù e salvali.
Non sai nemmeno quando tornerai.
Un film di fantascienza, Interstellar, diretto da Christopher Nolan. Lo stesso che aveva impegnato il cervello di noi spettatori con Inception. Erano ladri che si introducevano nell'inconscio per carpire informazioni o addirittura innestare idee. Era un bel rompicapo anche Memento. Di Interstellar si parla nell'ultimo romanzo di Edoardo Nesi, che nel 2011 aveva vinto il premio Strega con Storia della mia gente. Si intitola La mia ombra è tua, esce dalla nave di Teseo. Dopo il premio Strega, Edoardo Nesi ha pubblicato altri romanzi, ricordiamo L'età dell'oro e Figli delle stelle, e ha tradotto il romanzo più complicato, Infinite Jest, di David Foster Wallace. Interstellar viene citato da una ragazzina come un grande film sull'amore tra padre e figlia. Edoardo Nesi sarà con noi tra poco per raccontare il suo romanzo, dopo che avremo ascoltato un po' di Messico con Luz de Luna, voce di Natalia Lafourcade. Noi, rendiamo piena confessione, avevamo notato in Interstellar soprattutto la scena con i libri che cadono giù dagli scaffali in casa. Un segnale, si dice nel film, che arriva da qualcuno intrappolato nel tempo e nello spazio.
Triste para pensar. pensar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Un grande scrittore di un solo libro. Si chiama Vittorio Vezzosi. I lupi dentro è il titolo che lo ha reso famoso. Un brillante laureato in lettere antiche che non trova lavoro. Emiliano Di Vito, subito ribattezzato Zapata. È la strana coppia al centro di La mia ombra è tua. C'è anche un servitore nero, un grande lettore che però ci lascia dopo un po'. Sono per la maggior parte del romanzo on the road, dalle colline attorno a Firenze verso Milano, su una jeep d'epoca del 1979, un po' modificata perché all'epoca si usava. Prima sorpresa, rispetto agli altri suoi romanzi, Edoardo Nesi carica la parlata toscana.
Buongiorno. Sì, è vero, la carico perché volevo che un personaggio fosse più toscano dell'altro e che usasse la lingua toscana per in qualche modo arrivare nella sua idea, insomma, una sorta di genuinità che si sforza sempre di voler mantenere. Lui è un mio vecchio personaggio, nel senso che era anche nell'Estate infinita, il mio romanzo precedente, e nell'Estate infinita era un ragazzino tenero che giocava a tennis perché suo padre voleva che giocasse a tennis, era molto molto bravo, e poi a un certo punto scoprì che la responsabilità di dover vincere, e quindi, come sempre succede o quasi sempre, gli venne la paura di perdere, gli venne il famoso braccino e non riusciva più a vincere in nessun modo, e finché non ottenne di potersi ritirare confidando alla suo padre. Questo stesso ragazzino che poi sempre nel libro si innamorava di questa Milena, questa sua coetanea, perdutamente, riusciva a stare insieme a lei per 2 o 3 anni e poi dopo in qualche modo, insomma, lei lo lasciava. E anche noi lo lasciamo in quel momento, dopo l'estate infinita. Anch'io l'ho lasciato lì, Vittorio, a 20 anni, disperato, a vedere un concerto di Gloria Gaynor alla Capannina di Forte dei Marmi. E però mi dispiaceva un po' lasciarlo lì, quindi ho pensato di riutilizzarlo e farlo diventare questo scrittore di un solo libro che ostenta una sicurezza, almeno nelle prime pagine, che invece non ha, e che poi alla fine ridiventa simile a come era il giovane Vittorio dell'Estate Infinita.
Scrittore di un solo libro che conquista tutti i lupi dentro, è un contagio.
Sì, mi divertiva molto questa cosa di raccontare un libro che, ben al di là delle intenzioni dell'autore e anche della comprensione dell'autore, il quale pensa che alla fine tutto un granché non sia mai stato questo libro, invece questo libro c'ha un successo planetario. Siamo nel 95 e questo successo cambia completamente la vita di Vittorio, il quale si impaurisce di questa, delle dimensioni di questo successo. Non gli interessa poi nemmeno granché, perché il libro l'aveva scritto in realtà per cercare di riconquistare la sua amata, non riuscendoci si abbandona a una vita di, non di eccessi, non sono eccessi, è di una vita di solitudine in compagnia appunto di questo Mamadou, amico e factotum, e tutto questo fa sì che gli anni passino finché non succedono le cose del libro, insomma.
L'incontro tra lo scrittore e Emiliano, detto Zapata, che gli deve fare da assistente, non è dei più tranquilli. Il poveretto viene sparato. Gli sparano addosso con dei pallini di sale, suppongo, un fucile caricato a sale. Non si può fare male agli animali, però ai giovani laureati in lettere classiche sì?
Beh, diciamo che in realtà gli spara senza colpirlo, era il precedente assistente, viene invece colpito da questa scarica a sale che si usa in Toscana per fare paura è un po' male alle persone senza veramente sparargli addosso. L'incontro è all'inizio è complicato, perché non solo il Vezzosi vuole prima di tutto misurare questo ragazzino che arriva, ma poi perché comunque volevo raccontare la distanza inconciliabile tra queste due generazioni e volevo partire proprio dall'incontro personale fra di loro.
I personaggi tornano, sono ragazzini, poi crescono. Possiamo pensare ai libri di Edoardo Nesi come a un unico grande ciclo?
Beh sì, mi piacerebbe che fosse così, e in qualche modo mi accorgo che forse è così, insomma continuo a cercare di colmare i buchi temporali tra i personaggi e mi diverte molto l'idea che in qualche modo acquistino una vita propria, e anche poi un fatto di anche proprio d'affetto proprio. Cioè, perché nel momento in cui li costruisco e ci spendo tanto tempo e impegno a creare loro delle personalità e delle idiosincrasie e delle cose che gli piacciono, poi dopo mollarli mi dispiace, mi sembra di non aver finito, no, il compito, e quindi mi piace anche l'idea di poterli provare a rivedere, e secondo me piace molto anche ai lettori questa cosa, perché sono convinto che tante volte, insomma, succede che mi vengono a chiedere dove sono finiti i personaggi, cosa fanno. Mi piace molto questa cosa, e allora piace molto anche a me nei libri quando li ritrovo i personaggi che ho già amato, e quindi insomma, perché sono un lettore, no?
Un lettore appassionato, e questo libro, questo romanzo, La mia ombra è tua di Edoardo Nesi, è pieno di riferimenti ad altri scrittori e al potere, non direi magico, però un po' sì, della letteratura.
Sì, sì, perché io lo so che non si fa, cioè lo so che insegnano anche nelle scuole che quando c'è qualche cosa di magico, appunto, di meraviglioso, scritto da un altro autore o da un'autrice, conviene sempre provare a mascherare questa cosa e spacciarla per propria, ma questa cosa non mi è mai piaciuta, io non l'ho mai fatto, e quindi mi piace molto invece citare direttamente la grandezza assoluta di questi personaggi, anche perché per me davvero la letteratura ha avuto sempre un potere salvifico. Io ho sempre avuto bisogno di leggere un grande libro, sentire delle grandi canzoni o vedere anche dei bei film nei momenti peggiori della mia vita. Ho sempre fatto così, e mi hanno sempre calmato, mi hanno sempre lenito il dolore, e credo che questo dovrebbero farlo anche tutti, perché funziona molto avvicinarsi alla grandezza per stare un po' meglio.
uno dei libri che Edoardo Nisi cita è John Didion, L'anno del pensiero magico. Credo sia uno dei libri sul dolore e sul lutto più strazianti e anche insieme più consolanti che siano mai stati scritti. Però viene citato anche un film che è Interstellar. Viene citato dalla figlia dello scrittore, che è un po' preoccupata perché ha appena ricevuto dal padre una lista di scrittori suicidi e insomma comincia a pensare che forse le cose non vanno tanto bene. Dice la figlia: è uno dei più grandi film sul rapporto tra un padre e una figlia, sull'amore tra un padre e una figlia. E proprio qualche giorno fa ho visto su una rivista americana che era stato messo nella lista che elenca i padri tristi nei film di fantascienza, a partire da un film che è appena uscito che si intitola Ad Astra di James Gray. Anche il Vezzosi, diciamo, la Toscana, è un padre triste?
Beh, questa è una domanda molto bella e complicata, voglio provare a rispondere dall'inizio. Allora, John Didion c'è nel libro perché io l'ammiro moltissimo, è una scrittrice assolutamente straordinaria e ho letto quasi tutto di quello che lei ha scritto e l'ho letto in inglese, perché poi alla fine quel tipo di letteratura, quel tipo di esattezza, di precisione chirurgica, preferisco apprezzarlo in lingua. Davvero non riesco a immaginare una scrittrice, uno scrittore più capace di influenzare positivamente sia chi scrive sia anche chi legge. Insomma, L'anno del pensiero magico che hai citato, ma anche Democracy, straordinario romanzo, sono una miniera di bellezza, di cose belle, di pepite d'oro. Interstellar è un film che guardai una volta a Roma da solo in uno di questi cinema grandi. Andai alle 3:30 perché io ho un problema con il cinema, bisogna che lo veda un po', che mi inganni pensando di essere quasi a casa da solo a vederlo, e mi commosse enormemente. Insomma, quel meccanismo einsteiniano della relatività che fa sì che il tempo passi in maniera difforme tra un padre e una figlia, ma scosso, insomma, mi ha toccato moltissimo e mi è sembrato uno straordinario elemento narrativo, e quindi l'ho voluto raccontare perché la distanza fra un padre e una figlia è spesso insopportabile. Io lo dico perché ho una figlia che non vive insieme a me, ha vissuto a Milano diversi anni, ora sta a Londra per ragioni di studio e mi manca ogni giorno di più, però insomma, ecco, siamo un po' più vicini io e lei che non il padre e la figlia di Interstellar.
Si cita anche Tolkien, si cita Il Signore degli Anelli, anche con una certa rabbia, perché lei dice non si capisce perché in Italia almeno Il Signore degli Anelli sia diventato patrimonio della destra.
Sì, mi ha sempre fatto un po' ridere questa cosa, non l'ho mai capita io. Tra l'altro, Signore degli Anelli, che ho visto mille volte con i miei figli e continuo a rivedere nelle versioni più ampie, naturalmente, mi sembra raccontare una grande storia di unione, di comunità contro un nemico indicibile e bestiale. Quindi questa idea mi piaceva, no? Che ci si metta tutti insieme, per quanto diversi si possa essere. E poi c'è questa cosa meravigliosa degli elfi che nel film se ne vanno e ne vogliono andarsene perché il loro tempo sulla Terra è finito, e questo si legava molto all'idea di cosa dovrebbe fare la mia generazione. In qualche modo a volte penso davvero che ci si è allontanati troppo dalla comprensione del mondo noi per poter ancora parlare e dire qualcosa di significativo.
I Guppi Dentro è un bestseller di 25 anni fa, quando non c'era internet, non c'erano i social, non c'erano i libri scritti dalle influencer o chi per loro, o almeno questi libri non andavano in classifica. C'era una grande sezione varia che adesso si sta svuotando e li ritroviamo sempre di più nella narrativa italiana, narrativa straniera. E lei dice: attorno a noi c'era molta bellezza, e l'effetto della nostalgia, o c'è qualcosa di più?
Ma tutte e due le cose, insomma. Tra l'altro, I Lupi Dentro è una cosa buffa che mi è rimasta sempre un po' dentro, perché era il mio titolo di lavoro per il mio primo romanzo, Fughe da Fermo, doveva chiamarsi I Lupi Dentro, e ricordo che a scoraggiarmi a usarlo fu Sergio Perroni, il caro grande Sergio Perroni, che ci ha lasciati. e che mi disse questa cosa fulminante, disse: no, lui qui dentro non mi piace, come titolo sembra una canzone di Malgioglio. E allora io cambiai titolo dopo questa cosa, e... però mi è rimasta dentro questa cosa dei lupi dentro, questa cosa morrisoniana un po' da ragazzino, no? Perché viene dalla citazione, lui dice: le poesie hanno i lupi dentro. E allora l'ho riutilizzata per questo libro. Sì, c'era bellezza, c'era bellezza anche negli oggetti. Troppo spesso ci dimentichiamo che appunto le 500 che usavano gli operai per andare a lavorare e le vespe che usavano i ragazzini per muoversi sono oggetti d'arte esposti al MoMA a New York, quindi riconosciuti come oggetti d'arte. Quindi insomma qualcosa vorrà dire questa cosa, no? Se il progresso tecnologico e se il benessere italiano si accompagnavano anche a una bellezza universalmente riconosciuta. Mi pare ci si pensi un po' troppo poco a questa cosa. Quando si parla di nostalgia in genere si tende giustamente a identificarne i caratteri negativi, però insomma qualcosa da salvare, qualcosa su cui riflettere c'è.
La mia ombra e tua è pieno di oggetti, di magliette, di stivali, la stessa auto, una Jeep modificata, ma modificata come?
Modificata con il cambiamento del motore, dell'anima. Quindi insomma io sono molto affascinato da questo meccanismo in base al quale in quegli anni a una piccola Jeep sostanzialmente venivano associati dei motori potentissimi, e il più potente di tutti era questo motore mitico che si chiama 401, è un motore di 6600 centimetri cubici di cilindrata che oggi sarebbe impensabile, probabilmente proibito in qualsiasi nazione evoluta, e che però dava delle sensazioni straordinarie. E quindi mi piaceva raccontare che Vezzosi volesse sfidare un po' tutte queste proibizioni affidandosi al meglio di ciò che ricordava dei suoi anni.
Il Vezzosi è nostalgico anche della sua giovinezza. Il più giovane Emiliano dice: la nostalgia è un lusso che si può permettere solo la vostra generazione.
Sì, sai, allora io quando ho scritto questo libro, mentre scrivevo il libro, diciamo, a un incontro qui a Milano alla Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, io incontrai Bauman, eravamo insieme in cartellone, diciamo, in una serata, e lui stava presentando Retrotopia e mi affascinò moltissimo sia lui sia il libro. E in questo libro si parlava molto della nostalgia come una cosa giustamente negativa, perché lui vedeva e vede, insomma e vediamo anche noi, il male che può fare nel momento in cui la nostalgia diventa restaurazione, nel momento in cui si parla di qualcosa che va rimesso a posto e che bisogna tornare al passato, cosa che, come sappiamo bene, come ci insegna anche Gatsby, insomma è impossibile. Però al tempo stesso Bauman citava questa grande studiosa russa, Svetlana Boim, che ha scritto questo libro fondamentale, si chiama The Future of Nostalgia, non so se in italiano è stato tradotto, credo di no, e lei dice sostanzialmente sono due tipi di nostalgia. Una è la nostalgia questa restauratrice pericolosa che vediamo, insomma, che vediamo ovunque nella politica di oggi, e poi c'è quella personale, privata, di quando ti manca tuo padre, di quando ti manca tua madre, la giovinezza, di quando ti mancano i tuoi anni migliori. Ed è questa, è sempre associata al rimpianto, perché è irreparabile, il rimpianto è un rimpianto irreparabile. Quindi però va bene se ti manca tuo padre e se piangi per quello, non va bene quando pretendi che il mondo cambi per tornare a come era prima. E quindi io avevo il problema di voler raccontare tutte e due queste nostalgie.
Il Vezzosi non riesce a scrivere un secondo libro, gli editori premono, anche perché il primo è stato un bestseller ed è diventato in un certo senso un libro di culto, quelli che si usa a chiamare libri di culto. Edoardo Nesi ha mai avuto crisi di ispirazione?
Ma più che crisi di ispirazione, ci sono dei tempi in cui mi è impossibile scrivere perché non ho un'idea, perché non riesco a mettere insieme le cose, però ho imparato che va bene così, cioè quando succede questo mi devo occupare di altre cose, fare altre cose e aspettare che arrivino, perché non è mai una buona idea, non mi ha mai fatto bene, non mi è mai servita a nulla quella di insistere quando le cose non funzionano. E allora se non mi viene qualcosa non scrivo più, non scrivo, sto fermo. Però succede, succede, solo che ho cominciato a attribuire una cosa, un valore positivo a questi momenti. Cioè è bene che ogni tanto uno si riposi e che lasci il tempo alle idee ad arrivare, perché altrimenti si diventa come macchine e poi si racconta troppo ciò che abbiamo intorno, no? E quello secondo me non va bene.
I lupi dentro viene da Jim Morrison, La mia ombra è tua invece?
Da Malcolm Lowry. Questa è stata una cosa piuttosto divertente, perché mio figlio, al quale ho attaccato la passione per Malcolm Lowry, che a mia volta mi fu attaccata da Sandro Veronesi, e mio figlio una notte, tornando da una discoteca, venne a svegliarmi. Babbo dice: guarda che cosa meravigliosa ho trovato, guarda cosa c'è. E c'è un personaggio del libro che dice: io non ho una casa, ho soltanto un'ombra, ma se avrai bisogno di un'ombra, la mia ombra è tua. E poi lui andò a letto e io rimasi sveglio a pensare alla bellezza di questa cosa, e mi è rimasta dentro, e poi alla fine è diventato anche il titolo, è diventato anche un tatuaggio, ci siamo fatti sia io sia lui, e poi è diventato il titolo del libro, perché davvero è una frase straordinaria.
La mia ombra è tua esce da La nave di Teseo, e si chiude qui l'intervista con Edoardo Nesi. E a proposito di interviste, come resistere a un romanzo? C'è scritto proprio romanzo in copertina, intitolato L'ultima intervista. L'ha scritto Eshkol Nevo, nato nel 1971 a Gerusalemme. Da un altro suo romanzo, Tre piani, Nanni Moretti ha tratto un film che uscirà prossimamente. L'ultima intervista è un'intervista, domande e risposte per un sito internet, a uno scrittore che un tempo si alzava felice e ora si alza triste. Sono domande incalzanti, a raffica, alcune banali, altre sciocche, altre francamente indiscrete. Ne esce il ritratto di uno scrittore perplesso. Una vita con molte passioni, qualcuna spenta, qualche altra no, e qualche bugia confessata con improvvisa sincerità. L'ultima intervista esce da Neri Pozza. E noi ascoltiamo la New Orleans Jazz Orchestra, Southern Nights.
Thank you. Stop this world from fighting. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Mysteries like this and many others in the trees. Though in the night, in the southern sky.
Alice. Rosso Crociati ci porta oggi nella Svizzera francese per parlare di Roland Buty, nato a Losanna nel 1964, e parliamo del suo ultimo romanzo intitolato Grand National, Edition Zoé, Ginevra. Do il benvenuto a Yari Bernasconi.
Buongiorno Maria Rosa, buongiorno a tutti.
Grand National è il sesto libro di Roland Buty, dopo due raccolte di racconti e tre romanzi. Segnaliamo il molto premiato Au milieu de l'horizon, uscito nel 2013, sempre per Zoé, e pubblicato in italiano nel 2016 con il titolo A metà dell'orizzonte. Lo ha tradotto Yasmina Meluà, che è anche la traduttrice di Pennac, per la casa editrice milanese Calabui. È un libro che, almeno a livello svizzero, Yari Bernasconi ha lasciato una traccia.
Forse è un buon esempio di quando un libro riesce, ecco, a toccare delle corde comuni al di là, diciamo, della lingua o della cultura di partenza, e persino direi al di là del tipo di medium utilizzato. E dico questo perché gradualmente, mese dopo mese, il libro non solo si è vinto numerosi premi, fra cui il premio svizzero di letteratura, e non solo è stato tradotto in più lingue, credo siano finora 7, ma è anche appunto stato adattato per il cinema con lo stesso titolo, ed è un film che tra l'altro è appena uscito nelle sale inizio ottobre. Difficile dire con precisione cosa abbia colpito i lettori di sì questo romanzo di formazione, ma di certo credo ha aiutato l'impatto metaforico, diciamo pure simbolico, del contesto storico in cui si svolge la vicenda, cioè la Svizzera francese del 1976, anno della cosiddetta estate della canicola. Siccità dunque, sì, campi prosciugati, continua assenza di acqua, a fare da sfondo e a tratti proprio da personaggio complementare, potremmo dire, al protagonista, che è un ragazzino tredicenne che, anche qui un po' per farla breve, matura o diventa uomo proprio attraverso quell'estate e naturalmente gli episodi e così le esperienze che in quei mesi gli si presentano. Nell'edizione italiana del libro c'è un'introduzione di Andrea Baiani che a un certo punto dice, lo cito, a metà dell'orizzonte è una sorta di vendetta del tempo, questo con la T maiuscola lo scrive, contro la cattività dentro cui è stato ridotto dall'uomo. Estromesso dal suo dominio su Cronos, vittima della sua stessa tracotanza, all'uomo non restano che le proprie miserie. È questo in fondo che racconta il libro di Buty, portandoci dentro la storia di una famiglia che va in pezzi e di un bambino che capisce di avere soltanto quei cocci per diventare uomo. Ecco, fine della citazione, forse un po' lunga, ma credo significativa anche di quello che si deve avere favorito il quadro di intimità e vicinanza fra lettore e libro.
Decisamente è il tempo il filo conduttore di questa puntata di Alice, perché prima abbiamo avuto Edoardo Nesi che racconta la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta in La mia ombra è tua. Au milieu de l'horizon, dicevamo, si svolge nel 1976, invece in Grand National torniamo nel presente, ma il rapporto col passato e la storia rimangono.
Sì, sì, sì. Sì, in Grand National il protagonista è Carlo, un giardiniere paesaggista di 45 anni che, come posso dire, attraversa la vita abbastanza passivamente, anche se poi quello narrato nel libro è un periodo di crisi, quindi denso di momenti difficili e imprevisti. Da una parte c'è il rapporto delicato con la moglie Anna, che lo ha lasciato da tempo, ma con cui lui continua ad avere una relazione cordiale, persino qualche rapporto sessuale, e del resto è una donna di cui il protagonista probabilmente continua a essere innamorato o un po' innamorato. Ma poi appunto a proposito di storia e di passato c'è il grande tema della guerra e dei crimini di guerra nei Balcani, vissuti indirettamente dalle storie e diciamo pure delle ferite e dalle ferite che porta con sé Agon, la persona che lavora per Carlo, il suo subalterno di origine kosovara, vittima tra l'altro a un certo punto del libro di un violentissimo e sì, misterioso pestaggio. E c'è anche la Seconda Guerra Mondiale, gli anni 40, il rapporto con i tedeschi, questa volta attraverso il personaggio della madre del protagonista, che all'inizio del libro fugge dalla casa di riposo per rifugiarsi in uno degli ultimi grandi e storici alberghi di lusso rimasti sulla Riviera nei pressi di Montreux, ed è appunto il Grand National, dove lei, figlia di un panettiere, portava da ragazza il pane fresco. E per finire, a tutto questo si aggiunge un tema ulteriore, che è quello dell'arte contemporanea e di certi suoi ambienti, diciamo, pretenziosi, incarnato questo tema dalla figlia del protagonista, che a Londra sta seguendo proprio una formazione nell'ambito dell'arte. C'è un episodio abbastanza rocambolesco dove i genitori, appunto Carlo e Anna, visitano l'esposizione con i lavori degli studenti e in particolare quello della figlia, ed è forse l'episodio sì più slegato dalla trama del libro, ma sembra di capire attraverso l'ironia e quasi il sarcasmo che Roland Buthy teneva particolarmente a evidenziare certe pieghe grottesche, ecco, del mondo dell'arte contemporanea.
Il libro è molto ricco, ha molti temi, e Jan Bernasconi ne ha elencato qualcuno, e sono in contrasto abbastanza netto con il protagonista, che invece sembra poco vitale, meno che mai ambizioso.
Sì, è una scommessa curiosa, perché potrei dire così, più la vita passata e presente pulsa, e quindi che sia il pestaggio di Agon, la scomparsa della madre di Carlo all'inizio del libro e i segreti poi sepolti che vengono alla luce, ancora la relazione particolare con Anna, ecco, più la vita pulsa e più il protagonista Carlo, che è poi un neonarrante nel libro, quindi molto vicino al lettore, Carlo sembra sempre fare un passo indietro, allontanarsi, verrebbe da dire, dalla realtà, quindi rallentare, raffreddarsi, quasi spegnersi, ecco. E forse proprio per l'incapacità o il timore di lasciare spazio alle emozioni, già nella prima pagina del libro, parlando di Anna e della sua casa, Leon Arrante dice una cosa che potrebbe, secondo me, rappresentare bene e in generale il suo rapporto appunto con la realtà. Dice: c'era una distanza inabituale fra le cose, come se il luogo dove avevamo mangiato due volte al giorno per 16 anni si fosse allentato col tempo. Ecco, ogni tanto il protagonista potrebbe essere considerato una specie di fantasma, se non fosse per un dettaglio, direi insistito, una specie di leitmotiv, che è una brutta ferita al dito che il personaggio appunto si procura all'inizio del romanzo e che lo accompagna attraverso le pagine. Ogni tanto ci si sofferma, offre una descrizione, gli altri personaggi anche gli controllano per esempio la fasciatura, eccetera. Ed è come se con quel segno così nella carne, che ogni tanto riprende a sanguinare, dicesse anche Carlo simbolicamente: sono vivo, ecco.
Tra le critiche mosse a Grand National c'è quella di essere un libro freddo, un libro che non suscita emozioni neanche in chi legge.
Ma è una critica forse in parte anche pertinente, è possibile in ogni caso, del resto insisto anch'io, forse il personaggio non è simpatico, e quando anche sì, si provasse una certa empatia per lui, la posizione del personaggio risulta a tratti fastidiosa, distaccata, attendista, e questo non aiuta di sicuro il lettore a sentirsi coinvolto. Al tempo stesso è una scommessa o un esperimento interessante, perché è comunque destabilizzante, e a portare il lettore non è quindi tanto il protagonista quanto direi il contorno, cioè il contesto, la vita intorno, e in particolare forse il personaggio, in questo caso colmo di vita, di Agon, che diventa una sorta di pilastro portante per Carlo e dà vita tra l'altro anche a una coppia di opposti, un po' come, così per fare un esempio un po' celebre, un po' come succede a Frodo e Sam nel secondo e soprattutto terzo libro del Signore degli Anelli. E anche la scrittura di Roland Buthy aiuta, credo, il lettore, perché è una scrittura sì senza fronzoli, ma direi sensibile e qua e là acuta, con certi affondi psicologici, e poi soprattutto direi un ritmo. È un ritmo che accompagna il lettore, dialoghi serrati, qualche accelerazione, alcuni ma non troppi colpi di scena, e non credo quindi, insomma, che il lettore si spenga insieme al protagonista o così vada avanti per inerzia. Trova, direi, risorse altrove, e d'altra parte il finale, pur non risolvendo granché, offre uno sguardo più ampio, metaforico, e inserisce in fondo il personaggio di Carlo in una riflessione che è più umana e quindi più complessa e più, forse così, composita.
E abbiamo trovato un altro punto in comune tra Grand National di Roland Buthy e l'intervista con cui si è aperta questa puntata di Alice. L'intervista a Edoardo Nesi, il libro si intitola La mia ombra è tua, e cerca di strappare Tolkien e il Signore degli Anelli dalle grinfie della destra italiana che se ne è appropriata. Con Jari Bernasconi abbiamo parlato di Grand National di Roland Buthy. L'edizione Zoé di Ginevra lo hanno pubblicato.
Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
il brano che abbiamo ascoltato è quasi uno scioglilingua, perché Beirut è il nome d'arte di Zach Condon ed è anche il nome del suo gruppo, mentre Nantes è Nantes ed è il titolo del brano.
Alice!
Alice! Lui è tornato era il titolo del primo romanzo di Timo Vermes, scrittore ungherese che ha immaginato un Adolf Hitler redivivo. Si sveglia su una panchina nella Germania di oggi. Chi si impaurisce, chi pensa sia una candid camera, chi lo saluta con entusiasmo. In Germania ne hanno tratto un film ed esiste anche un adattamento italiano con Benito Mussolini a Roma, che pare uscito dai cinegiornali del tempo. Timur Vermes torna in libreria con Gli affamati e i sazi, pubblicato da Bompiani. Ne parliamo con Tullio Avoredo, romanziere. Nero come la notte è il titolo del suo prossimo libro, che uscirà a gennaio. Romanziere, Tullio Avoredo, con uno spiccato interesse per le realtà alternative. In Gli affamati e i sazi siamo nel presente, però. Inizia in un campo profughi, o almeno così sembra all'inizio. Tullio Avoredo.
È un presente leggermente... è un dopodomani, se vogliamo chiamarla così. È un periodo, un momento della storia in cui la situazione è cambiata, la situazione politica europea è cambiata, in quanto le frontiere, la frontiera del Mar Mediterraneo si è chiusa e i profughi sono concentrati in un enorme campo, in una baraccopoli nel deserto della Libia. È un romanzo paradossale che racconta come sarebbe possibile trasferire 300.000 profughi che, come una migrazione biblica, come guidati da un improbabile Mosè, arrivano fino alla frontiera della Germania, per via di terra. È un capolavoro di costruzione narrativa che alterna diverse realtà. Tutto nasce dal fatto che una troupe televisiva di una piccola emittente tedesca, la MyTV, manda una sciagurata, una reduce da talk show e da reality, tipo l'Isola dei Famosi, caduta in disgrazia, che ha una piccola rubrica chiamata L'Angelo dei Disperati, dove vanno in campi profughi in Germania e porta bambole, porta reggiseni, porta le cure di un dentista. Le dicono: fai un salto di qualità, vai in questo campo profughi in Africa e vedi un po' di fare da lì il tuo reality. E da lì si innesca tutto, perché la trama è troppo complessa da riassumere, ma tratta di questo tema. Cosa succederebbe se di punto in bianco, vedendosi chiuse le frontiere del mare, 300.000 disperati si mettessero in marcia a piedi, organizzandosi in una maniera, devo dire, impeccabile, tecnicamente anche fattibile, temo, per arrivare a piedi fino in Europa, fino in Germania, verso questa nuova terra promessa. Cosa succederebbe non solo a loro, ma anche alla Germania? Che tipo di svolta potrebbe avere, di svolta politica? È un libro che fa pensare e fa anche divertire.
In sostanza organizzano una lunga marcia e c'è un Mosè che li guida.
Diciamo che la cosa bella di questo libro è che i personaggi sono quantomeno improbabili. C'è questa protagonista, questa giovane protagonista del reality, che parla un inglese improbabile, già di per sé esilarante, ha una visione del mondo completamente sballata, e questo Lionel, come lo chiamano, anche se forse non è il suo vero nome, questo africano mai descritto nel libro, che diventa poi suo compagno nel corso del viaggio, è appunto il Mosè più improbabile che si possa pensare. È uno che emerge solo perché durante il casting che questa TV fa per individuare i personaggi su cui focalizzare l'attenzione delle telecamere, durante uno di questi casting ha un paio di scarpe che attirano l'attenzione del direttore del programma e parla per aforismi improbabili, inventati probabilmente. È un personaggio che però ha una grande capacità organizzativa. Il modo in cui questi 300.000 persone, ai quali poi si aggiungono lungo la strada altri profughi dei paesi che attraversano, il modo in cui riescono ad arrivare fino alla frontiera della Germania è veramente encomiabile dal punto di vista della fattibilità. C'è un sistema complesso di trasporto logistico, di organizzazione anche delle tappe, che veramente quando ho chiesto a Vermes se aveva pensato di brevettarlo, mi ha detto di no, però lo faccio io, è un modello che funzionerebbe.
Satira, quindi, su uno dei temi più drammatici di quest'epoca.
Mette sotto il suo bersaglio, credo, il modello manageriale di gestione del mondo, un modello che non funziona nelle aziende, come sa chiunque di noi ci lavori, ma non funziona neanche a livello politico. In realtà quello che mette in chiara luce con una satira intelligente ma anche divertente, questo va detto, perché il tema era di quelli da far caponare la pelle, da affrontare. Vermish è uno che sa alternare momenti di grande pathos, di grande tensione narrativa, a momenti ludici. È un bel libro anche da quel punto di vista, molto ben equilibrato. Rivela le incertezze e le debolezze del sistema democratico tedesco, ad esempio, dove quando si annuncia questo pericolo di questa massa di diseredati che vogliono entrare in Germania, la reazione immediata della popolazione è una svolta a destra massiccia, che fa temere anzi ad altri paesi e stessi governanti tedeschi che lo Stato stia per ritornare al nazismo. C'è una reazione di paura e di xenofobia immediata. L'unico che ha una proposta concreta, è una proposta anche lì, anche questa non l'ha brevettata Vermish, sarei tentato di farlo, però mi ha detto che qualcosa si sta già facendo, è questa. C'è un vecchio politico, Loebl, un vecchio politico della CDU, quindi tutt'altro che un progressista o uno con idee buoniste o di sinistra, che ha un'idea molto pratica, dice non li possiamo fermare, non possiamo fermarli a meno di fare un massacro che porcherebbe la nostra coscienza e la memoria della nostra nazione per i secoli a venire, e abbiamo già dato da quel punto di vista. Facciamo una cosa molto concreta, cioè creiamo dei campi che non siano campi di detenzione, ma in cui, campi in Africa, in cui queste persone possano assimilare il modello tedesco, cioè imparare la lingua, imparare le nostre usanze, imparare un mestiere, e così quando arriveranno nel giro di qualche mese, di qualche anno, a seconda della velocità con cui imparano, saranno perfettamente assimilabili, anzi faranno la ricchezza di zone ora depresse della Germania. È un modello talmente efficiente, talmente logico, cioè lui non ci arriva per pietà o per buonismo, ci arriva per logica, è tanto valido come modello che non viene accettato ovviamente. L'idea che prevale è quella di costruire un muro, una recinzione di filo spinato, un fossato come ai tempi dell'impero romano o del Medioevo, e di bloccare i migranti così. Rivelare finale sarebbe un crimine in questo caso. È un libro però che, divertendo, riesce a farci ragionare sui paradossi del nostro tempo, in cui non riusciamo a risolvere problemi che avrebbero in realtà delle soluzioni pratiche. Non riusciamo a risolvere perché siamo incapaci di progettare il futuro. Ci limitiamo a erigere muri, a creare barriere, a creare veti, a creare categorie di persone da respingere. In realtà è un libro che racconta in maniera molto divertente quello che potrebbe essere una soluzione. Trattandosi di tedeschi, parlare di soluzione dei problemi dei migranti forse non è il caso, richiama vecchie eco del passato, però è un libro che traccia una strada perfettamente percorribile. Alternativa a quella delle riunioni inutili e delle conferenze, delle dichiarazioni di intenti, che sono il classico menù dei manager a livello economico come politico.
Con Tullio Avoredo abbiamo parlato di Timo Vermes. Gli affamati e i sazi è l'ultimo romanzo politico migratorio dello scrittore ungherese. Esce da Bompiani. Manca poco al notiziario, poi avremo ancora mezz'ora per stare insieme. Parleremo di donne imperfette, di inciampi, insomma di scarti rispetto alla regola. Bentrovati per l'ultima mezz'ora di Alice. Parliamo di donne e di donne fuori norma, come sta scritto sulla copertina dell'ultimo libro di Edgarda Ferri, Ballata delle donne imperfette. È uscito dalla Tartaruga, storica casa editrice milanese che ora torna a nuova vita e che era stata fondata nel 1975 da Laura Le Petit. Edgarda Ferri ha scritto molte biografie, l'ultima dedicata a Etty Hillesum, con il titolo Un gomitolo aggrovigliato è il mio cuore. Prima si è dedicata a Matilde di Canossa e a Maria Teresa d'Austria, e anche a Klimt, Le donne, l'arte, gli amori. In materia di comportamento femminile, si sa, i margini sono stretti. E quindi, Edgarda Ferri, queste donne sono imperfette o soltanto bizzarre? C'è Antigone, c'è Artemisia Gentileschi e ci sono molte donne di cui non conoscevamo il nome.
Sono anche imperfette, perché alcune sono imperfette fisicamente, altre sono imperfette nel comportamento. Le bizzarre sono quelle del comportamento, quelle, ahimè, che hanno dei difetti fisici, diventano automaticamente diverse. Storie di donne che, per essere diverse, per non essere nella virgolette norma, vengono emarginate o punite o comunque considerate alla stregua dell'oggetto.
Una rara mostruosità è il titolo del primo ritratto che fa venire i brividi.
Eh sì, questo sì. Ed è stata la prima storia che io ho trovato, perché ne ho trovato la cronaca, e che mi ha, non dico ispirato, ma insomma mi ha fatto venire la voglia di scrivere proprio di come la società considera le donne, anche gli uomini e anche i bambini, ma soprattutto le donne, considera le donne che sono o fisicamente, appunto, come dicevo, o come comportamento fuori dalla norma, le considera o pericolose o, come dice il titolo della prima storia, una rara mostruosità. Che è in fondo la storia di una ragazza, di una contadina della campagna mantovana, che si vede capitare in casa sei medici con tanto di nome e cognome, ho trovato tutto, assolutamente tutto, dell'Accademia Scientifica Virgiliana di Mantova, più un commissario francese. Siamo nel periodo in cui Mantova è per 2 anni sotto Napoleone, più un disegnatore. Tutta questa truppa di gente irrompe nella sua piccola casa di campagna, alla presenza della madre reticente, ma non c'è niente da fare, loro continuano, la denudano, la misurano, la studiano, poi naturalmente la mettono sul tavolo della cucina, la divaricano, la frugano alla ricerca di questa cosa che loro cercavano, dietro naturalmente denuncia, che era forse un piccolo pene, insomma non era una donna perfetta. Io ho trovato, e quello che mi ha terrorizzato. È stata proprio la cronaca, scritta a mano ovviamente, in un elegante corsivo, di questa visita. Quindi ci sono non soltanto tutti i particolari che venivano dettati dal medico che in quel momento misurava, palpava, la guardava dappertutto, scrutava ogni minimo particolare di questa povera ragazza che aveva 23 anni, una contadina, ovviamente analfabeta nel 1802, si immagina come poteva essere questa ragazza indifesa, e la madre, e lui detta allo scrivano, quindi a voce alta, la presenza della ragazza. E contemporaneamente c'è questo che era anche un pittore molto famoso, Felice Campi, che aveva fatto ritratti di Maria Teresa e aveva ricevuto delle medaglie d'oro ai tempi degli Asburgo, e adesso viene inviato come disegnatore di queste parti anatomiche.
Da qui, con un salto piuttosto audace, arriviamo al contemporaneo e arriviamo a Conchita Wurst.
Conchita Wurst, tutti l'avranno vista almeno una volta, questa bellissima giovane donna, è molto, sempre molto elegante, in una maniera stravagante e bizzarra, ma mai volgare, con una chilometrica barba nera, barba, baffi, come una volta ci immaginavamo fosse Sandokan. E in realtà Conchita Wurst è una ragazzo, adesso è un uomo, quasi 40 anni, ma comincia molto presto. È un ragazzo che, per combinazione, mi è molto piaciuto scoprire che viveva a Gmünd ed era nato a Gmünden in Austria, che è lo stesso luogo di nascita di Thomas Bernhard, che in quel periodo era appena morto, ma aveva vissuto a lungo nella sua famosa casa dove scriveva questi suoi libri. E mi è molto piaciuto sapere che c'erano questi due bizzarri contemporaneamente nello stesso quadratino di terra. Conchita, che in realtà aveva un altro nome, adesso non mi ricordo più come si chiamava, come si chiama in realtà, da ragazzo, fin da piccolo aveva delle tendenze, si vestiva da donna, rubava i vestiti della mamma, così. E poi a un certo momento, siccome cantava abbastanza bene, costretto a lasciare questa piccola cittadina perché tutti lo guardavano come se fosse un mostro, perché andava in giro vestito bizzarramente, lui si vestiva da donna soltanto in casa, parte, va a Vienna, una bella vocetta, insomma ha del talento, si muove molto bene, balla così, canta. E però la cosa curiosa è che lui esibisce, finalmente si veste da donna, non si fa assolutamente ritoccare nel senso non estetico ma chirurgico, e lui in realtà è un uomo, è un omosessuale, lo dice, ma rimane uomo e veste da donna e diventa famoso così. Chiede, pretende di essere chiamato Conchita, donna, e si comporta da donna soltanto durante gli spettacoli. Poi nella sua vita privata, che è molto privata, lui ritorna a un uomo, un gay, con un compagno, ha un grande amore per la madre, si è fatto tatuare il ritratto della mamma sulla schiena, grande ritratto, una bella signora bionda, e però lui in realtà è un uomo.
Di audacia in audacia siamo passate a Conchita Wurst, che molti di noi hanno visto trionfare all'Eurovisione quando abbiamo visto per la prima volta questo personaggio, che a suo modo incarna l'ermafroditismo che tanto affascinava gli antichi e non soltanto gli antichi. Di audacia in audacia, dico, Edgarda Ferri parla in questo libro anche dell'origine del mondo di Courbet, ed è un racconto meraviglioso perché è scritto audacemente in prima persona dal soggetto dell'origine del mondo.
più che racconti sono degli scorci dei punti di vista di queste 13 donne. L'ho intitolato Ballata delle donne imperfette, ho detto imperfette le donne, imperfetto deve essere anche il libro nella scrittura. Uno scorcio è scritto in prima persona, l'altro in terza, c'è una immaginaria intervista, c'è una sorta di sceneggiatura firmata da Pasolini, perché Pasolini era stato nel luogo che io racconto. Quindi ho usato questo sistema anche proprio perché non è stato solo un espediente. Io ho cercato di mettermi in diversi punti di vista, proprio dalla prima persona alla cronaca nuda e cruda del cronista al dibattito dell'intervista. E quella di Courbet, che è intitolata L'origine del mondo, è un monologo. Ed è in pratica è il monologo della vagina, che si permette finalmente di parlare e racconta di quello che lei è in realtà, che è l'origine del mondo e che va rispettata. Lei chiede rispetto perché da lei possono uscire certamente anche Hitler piuttosto che Eichmann o dei criminali che conosciamo molto bene, ma anche dei grandi uomini e delle grandi donne. Il libro era praticamente fatto. Poi ho trovato questa piccola notiziola che mi ha fatto mi ha divertito tantissimo e ci ho costruito sopra l'ultima storia e quello che ho trovato è questo, che si erano naturalmente tantissimi si erano chiesti a chi appartenesse questo tronco di donna così, così esplicito, che è esposto naturalmente alla Gare d'Orsay a Parigi. E non l'avevano attribuito a una irlandese, così era rimasta per 50 anni, 60. Adesso uno studioso, un ricercatore non di Courbet, ma su Victor Hugo, trova una notizia, una lettera che Hugo scrive a Jean Sand, quindi una cosa che non c'entra proprio per niente, dove comincia ad alludere quella, e poi da questa lettera molto allusiva ma non precisa lui prende, comincia a fare delle ricerche e scopre che la titolare, diciamo, di questo tronco osannato non era questa irlandese ma una prostituta francese che poi diventa una bravissima signora filantropa alla quale Courbet aveva regalato, guarda caso, un quadro con delle camelie.
Era Edgar Daferri. Ballata delle donne imperfette è il titolo del libro uscito da La Tartaruga.
Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos. Pra ver o mundo, meu dia passa inteiro num segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos. Pra ver o mundo, meu dia passa inteiro num segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Nem frontal e nem melatonina. Eu tenho as saudades de um soldado, do que haveria de ser meu passado. Sanguínea, e sigo apaciguando a carminha e aplainando os vértices dos ápices. Eu sou o super-homem submisso às rotas da rotina e ao tempo escasso. Enquanto esqueço do próximo passo, anoto um outro novo compromisso. Queria estar a sós comigo mesmo e ter a eternidade todo em torno, desfalecer no fogo desse forno, até me desfazer como um torresmo. Nem frontal
as saudades de um soldado, do que haveria de ser meu passado. Lapsos de sinapses, impregnam minha corrente sanguínea e sigo apassivando a carne ígnea e aplainando os vértices dos ápices. Eu sou um super-homem submisso às rotas da rotina e ao tempo escasso. Enquanto esqueço do próximo passo, anoto um outro novo compromisso. Queria estar a sós comigo mesmo. No fogo desse forno, até me desfazer como um torresmo. Como um torresmo. Como um torresmo. Como um torresmo.
Alice.
Piccola biblioteca di letteratura inutile. È il nome scelto dall'edizione Italo Svevo per questa collana di libri minuscoli, ma sempre più grandi di quel che sembrano, anche se si occupano di minuzie o di inciampi, titolo appena pubblicato da Marco Filoni. Non vorrei che la biografia dell'autore fosse più lunga del libro, però qui abbiamo un curriculum filosofico di tutto rispetto, da Hegel a Alexandre Kojève, insegnamenti in Italia e all'estero. Da dove vengono queste storie di libri, parole e scaffali, come dice il sottotitolo?
Queste storie di parole, libri e scaffali, altro non sono che inciampi sui quali io stesso quotidianamente mi imbatto. Come giustamente notava lei, si parla in questo libro di minuzie. A me sembrava che queste cose che sono banali, sembrano banali, sono quelle sulle quali io inciampo quotidianamente, e mi sembrava giusto provare a guardarle sotto un altro punto di vista, perché se guardate sotto un altro punto di vista potevano rivelarci qualcosa. Del resto c'è un grande psicanalista del Novecento, Jacques Lacan, che non amo citare in generale, ma in particolare disse una cosa che mi è rimasta molto impressa quando gli chiesero che cos'è la realtà. Lui urlando rispose: la realtà è laddove ci si inceppa. Ecco, a me sembrava utile provare a ragionare, a descrivere tutte quelle cose minute, banali, sulle quali inciampo io quotidianamente.
Marco Filoni, lei mette il suo librino sotto la protezione di Buster Keaton, che ha trasformato l'inciampo in arte, sono parole sue.
Sì, perché c'è un errore che viene fatto spesso quando si parla dell'inciampo, dell'inciampare, dell'incepparsi, ovvero che sia qualcosa di sbagliato. E invece è proprio il contrario, cioè inciampare significa imparare. Del resto, cosa fanno i bambini quando devono iniziare a camminare? Devono imparare e inciampano. E in realtà inciampare non è fare qualcosa nella maniera sbagliata, è provare a fare una cosa, non riuscire e quindi riprovare poi finché la cosa giusta non arriva. E questa logica, questo movimento, a volte, se guardato con un po' di attenzione, può diventare anche arte. Buster Keaton è colui che ce lo ha dimostrato e ce l'ha mostrato, perché i suoi inciampi appunto erano arte, e tra l'altro erano talmente tanto costruiti che non poteva nascondersi dietro quell'evidente e palese falsità dell'inciampo, e forse a volte le cose costruite possono essere più vere di quelle vere.
Si inciampa, per esempio, quando si cerca di mettere ordine in una biblioteca, è l'incubo di chiunque abbia un po' di libri. Come metterli in ordine e perché non si trova mai nulla?
Aveva ragione Roberto Calasso quando si stupiva in un volumetto che ha pubblicato lo scorso anno su questo tema, su come ordinare una biblioteca. Si stupiva che Kant non vi avesse dedicato un trattatello, perché, aggiungeva, è un tema altamente metafisico. Ecco, io sono molto d'accordo con quanto scriveva Calasso, e nell'affrontare il tema ho cercato dei santi protettori, santi laici, e naturalmente ho scelto Walter Benjamin, Jean-Pierre Eck, Borges, Umberto Eco, Mengel, lo stesso Calasso, ancor prima di loro Petrarca e Montaigne, ma soprattutto Aldi Warburg, che è questo grandissimo studioso, storico dell'arte, banchiere, mancato per il bene dell'umanità. Fra 8 e 900 mise in piedi la biblioteca Warburg, prima ad Amburgo, poi con l'avvento del nazionalsocialismo spostata a Londra, dove tutt'oggi risiede. Allora, la biblioteca Warburg era molto interessante per come erano ordinati i libri al suo interno. Questo tema appunto ha interessato tutti gli intellettuali di cui ho fatto i nomi, però Warburg ha fatto qualcosa di più, ne ha fatto una teoria. Secondo lui la disposizione dei libri in una biblioteca indica non soltanto un ordine che può essere segreto o pubblico della biblioteca stessa, ma indica anche un'idea di orientamento. Tu guarda come io sistemo i libri e hai un'idea di come io vedo il mondo. È un po' così, io credo che lui avesse ragione, perché sostengo che non vi è nessun ordine dei libri che è distante dall'ordine dei discorsi che quel tempo, che quell'epoca produce, no? Anche perché Warburg diceva che un libro possiede una sorta di alchimia magica. Lui ha elaborato la teoria del buon vicinato, ovvero io prendo un libro in mano. Ora, questo libro ha per me un senso, lo leggo per un motivo, perché gli do un significato, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui io questo libro lo sistemo su uno scaffale, assume un'altra aura, un'altra statura, e questa aura è derivata dai libri che gli sono di fianco.
Abbiamo accennato prima i dizionari e Marco Figoni parla in questo libro anche di traduzioni, della traduzione che è un atto erotico, il traduttore è l'amante di un testo, ma a un certo punto si parla di grilli. Cosa c'entrano i grilli in questo discorso?
Io metterei il nome del traduttore stampato in prima pagina sotto quello dell'autore, come avviene del resto nel resto d'Europa. Stiamo iniziando piano piano a farlo anche noi, ma l'editoria italiana su questo è un po' carente. Però, come si diceva, c'è qualcosa della traduzione che ha un aspetto erotico. E qui racconto una storiella che secondo me è abbastanza, così, racconta bene questo aspetto. Un giorno una traduttrice di un autore molto famoso decide di andare a trovare il suo autore, si presenta alla porta e bussa, e l'autore chiede chi è, e dall'altra parte della porta la traduttrice risponde: sono io. Ecco, l'autore risponde: mi dispiace, ma non c'è posto per me e per te in questa casa. Così la traduttrice, inquieta, delusa, se ne andò in giro per i bar a bere e a riflettere sulla risposta del suo amato autore. Così dopo qualche tempo torna a bussare alla porta questo autore, e lui risponde da dietro la porta: chi è? Sei tu. Soltanto allora la porta si aprì. Giustamente, i grilli. Cosa c'entrano i grilli? C'entrano perché ad un certo momento è stato Primo Levi che ha parlato di grilli. C'è un racconto, contenuto nella Silloge molto bella di Einaudi su gli animali. Romanzi dettati dai grilli si intitola il racconto. Ecco, a un certo momento Primo Levi scrive che tutti quanti noi abbiamo ascoltato, soprattutto nelle sere d'estate, i grilli, soprattutto il duetto dei grilli, perché io perlomeno non lo sapevo, me l'ha insegnato Primo Levi, il canto dei grilli è sempre un duetto. Allora, Primo Levi dice: il maschio chiama e la femmina, lontana anche 200 metri, risponde a tono. Cioè c'è un linguaggio fra il maschio e la femmina che duettano. Ecco, e questo canto, paziente e casto, dice Primo Levi, prosegue per ore e ore finché i due si avvicinano piano piano, lentamente, fin quando si trovano, sono a contatto e finalmente si accoppiano. Però, aggiunge Levi, è indispensabile che la femmina risponda nel modo giusto una risposta stonata, anche soltanto di un quarto di tono, interrompe immediatamente il dialogo e il maschio va in cerca di un'altra compagna. Ecco, a me sembrava bellissima questa immagine perché secondo me è esattamente l'immagine perfetta per la traduzione letteraria. Bisogna far riconoscere i grilli perché basta davvero un quarto di tono e allora c'è qualcosa che non funziona.
E a Marco Figoni. Inciampi esce nelle edizioni Italo Svevo, piccola biblioteca di letteratura inutile. Siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio trascorso insieme. Per salutarci, Alice tornerà il prossimo sabato e durante la settimana l'appuntamento è con le pillole di Alice, un salto in Argentina con il cantautore Litto Nebbia, Aguafuertes, Porteñas.